Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 51esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio visiteremo dapprima il Museo della Lega delle Nazioni a Ginevra. Come ci ricorda Amedeo, la Lega delle Nazioni, conosciuta anche con il nome di Società delle Nazioni, fu la prima organizzazione intergovernativa avente come scopo quello di accrescere il benessere e la qualità di vita dei cittadini dei paesi che vi avevano aderito. Amedeo ricorderà poi le figure di due grandi statisti del Novecento, Franklin Delano Roosevelt, 32esimo presidente degli Stati Uniti dal 1933 al 1945, è passato alla storia soprattutto quale artefice del New Deal che permise all'America di superare la grande depressione degli anni 30 dello scorso secolo, e Carlo Azeglio Ciampi, politico, economista e banchiere, decimo presidente della Repubblica Italiana fra gli anni 1999 e 2006. Buon ascolto!
Il Museo della Lega delle Nazioni è ospitato all'interno dello storico Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, quello che si vede spesso in molti film o anche all'interno dei giornali, il Palais des Nations, quello per intenderci, con tutte le bandiere dei paesi iscritti e riconosciuti all'ONU. Il Palais des Nations ospita dal 1946 la sede delle Nazioni Unite ed è stato costruito dal 1929 al 1938. All'epoca doveva fungere come quartier generale della Lega delle Nazioni, un organo sorto a seguito della Prima Guerra Mondiale con l'obiettivo di promuovere la pace e la sicurezza globale, e che oggi ospita appunto l'ONU con tutti i suoi edifici, tra cui appunto, dicevamo, il Museo della Lega, che si trova nell'edificio B. Le pareti di marmo chiaro trasmettono immediatamente un'atmosfera non solo di un secolo fa, ma anche un'atmosfera, un ambiente signorile, perché qui naturalmente dovevano essere accolti i delegati, gli ambasciatori che da tutti i paesi iscritti alla Lega delle Nazioni dovevano giungere a Ginevra per discutere di crisi internazionali, piuttosto che per promuovere dialoghi tra paesi e comunità. La Lega era nata nel 1919 ed era in coda ai famosi 14 punti di Wilson. Era il punto numero 14 nell'ambito della conferenza di pace a Parigi, e rappresentò il primo tentativo, o certamente il primo all'interno del XX secolo, verso un passo significativo verso l'istituzionalizzazione e il multilateralismo. L'istituzionalizzazione anzitutto dei rapporti tra i paesi, mentre il multilateralismo era qualcosa che già si conosceva dal 600 e che è profondamente legato al concetto di ordine europeo o ordine mondiale. La proposta di Wilson non nasce, o meglio, non nacque dal nulla, perché proprio dai primi anni del 1900 iniziarono a crearsi tutta una serie di strutture che intendevano internazionalizzare e creare degli standard e dei concili e delle conciliazioni all'interno di un mondo sempre più dinamico e complesso come quello dei primissimi anni del XX secolo. Quasi simultaneamente, quindi, con la fine della Belle Époque e l'inizio quindi di questo nuovo mondo sempre più dominato dalla tecnologia, vennero fondate le prime organizzazioni internazionali, le quali poi avrebbero facilitato la cooperazione sviluppando regole comuni, risolvendo soprattutto quel genere di questioni che gli stati da soli non possono, non potevano e non possono tuttora affrontare, ed è per questo che ci sono le istituzioni internazionali. La Lega delle Nazioni all'epoca si faceva promotrice di una sorta di internazionalismo su scala globale. All'interno della del museo, che tra l'altro è entrata gratuita, si possono ammirare le diverse sezioni della mostra che delinea anzitutto, come cercavamo di fare prima, di capire cos'è il multilateralismo, ma poi anche, diciamo, l'evoluzione e il ruolo di Ginevra come una piattaforma di dialogo tra le nazioni, una città non artificiale per le nazioni, ma una città che certamente ha voluto e si è offerta come piattaforma di mediazione e di dialogo. I primi cortometraggi proposti ripercorrono la storia della Lega delle Nazioni, si vedono ad esempio le visite di importanti pezzi della politica europea e mondiale, se pensiamo alla visita di Goebbels nel 1933 o quella del 1936 dell'imperatore di Etiopia Selassie, o anche quella del primo ministro Léon Blum francese alla Lega sempre nel 1936. Poi però il museo offre anche tutta una serie di importanti cimeli esposti spesso e volentieri sotto teca o sotto vetro protettivo. C'è, cioè, ad esempio un disegno che raffigura Paul Valéry e anche dei fazzoletti addirittura o dei cimeli o dei documenti, uno firmato ad esempio da Aristide Briand, da Gustav Stresemann, da Austin Chamberlain, e un messaggio addirittura scritto a mano di proprio pugno da Abdullah II di Giordania nel 2002, che diceva: sono lieto di visitare il Palazzo delle Nazioni di Ginevra, una città acclamata per la sua eredità di pace e di iniziative umanitarie. E poi un messaggio di Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite dal 2007 al 2016, che sviluppò le necessità di rafforzare il multilateralismo. E poi ad esempio anche delle lettere di Gustav Ador, che è ex presidente della Confederazione Svizzera, Charles Aznavour, qualcosa di questo grandissimo interprete musicale, che poi fu anche nella sua lunga carriera un rappresentante permanente dell'Armenia in seno all'ONU, e poi anche qualcosa che appartiene a Jacques Delors, che fu il presidente della Commissione Economica Europea. Al centro della sala, di questo piccolo, perché non è enorme il museo, è comunque un paio di sale, della prima sala c'è la medaglia di Kofi Annan, vincitore del premio Nobel, e anche lui predecessore di Ban Ki-moon come segretario generale, e poi tutta una serie di volumi, volumetti che ripercorrono in qualche modo, che riscrivono la storia di Ginevra come un paese, una città di tolleranza. Pensiamo al Extrait du projet du paix perpétuel del 1761 di Jean-Jacques Rousseau, oppure pensiamo a Zum ewigen Frieden, ein philosophische Entwurf del 1795 di Immanuel Kant, dove il filosofo di Königsberg aveva proposto un progetto di orientamento e tutela della pace mondiale, e poi naturalmente anche tutta una serie di altri documenti che riportano ai propri primi del Novecento, perché grosso modo la Lega delle Nazioni operò in quegli anni lì. Se ad esempio vediamo un documento scritto e firmato da Konstantin von Neurath, di cui abbiamo già parlato nei nostri episodi precedenti, plenipotenziario del protettorato di Boemia e Moravia, nel quale si dice che la Germania si sarebbe tolta dalla Lega, cosa che poi si sarebbe congedata, diciamo così, dalla Lega, cosa che poi accadde. E tra i documenti ci sono quelli relativi alla sicurezza internazionale, ad esempio quelle sulle isole Åland, la controversia tra la Grecia e la Bulgaria del 1925, la disputa tra Paraguay e Bolivia, la situazione in Finlandia nel 1939. Insomma, la Lega delle Nazioni, come attestano i documenti e gli storici, ha ottenuto qualche successo, ma certamente non successi eclatanti. La mostra si conclude con una sezione dedicata alla città di Ginevra. Spiccano le fotografie, fa impressione vedere che come era spoglia la città. Adesso ci sono palazzi, eccetera, però c'era molto più verde, poco meno di un secolo fa. E c'è una bellissima foto con i fuochi d'artificio sulle mano in onore proprio della nascita della Lega delle Nazioni. L'ultimo cimelio con il quale la mostra ci lascia è una firma di Nelson Mandela, allora vicepresidente dell'African National Congress, su un enorme, grandissimo libro degli ospiti dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Aveva vinto con il 57,2% su Herbert Hoover, presidente uscente, Franklin Delano Roosevelt, certamente uno dei presidenti più importanti degli Stati Uniti d'America e forse il più importante del primo Novecento, dei primi 50 anni del secolo scorso. Hoover, presidente uscente, poco amato, si era ritrovato a gestire la crisi economico-finanziaria più grave della storia degli Stati Uniti. Era un uomo non amato, ma certamente un uomo rispettato. Dal 1917 al 1918 fu direttore della US Food Administration, che elargì aiuti umanitari a milioni di persone nella Grande Guerra, ma durante la Grande Depressione non riuscì a fare fronte a tutta una serie di nuovi impegni e anche di intuizioni politiche che fino ad allora non erano state provate. Ci avrebbe pensato poi naturalmente Roosevelt con il famosissimo New Deal, ma d'altra parte occorre anche dire, per correttezza storica, che prime misure, non proprio New Deal, ma comunque certamente innovative, le aveva prese già il presidente Hoover, soprattutto in materia di opere pubbliche. Pensiamo ad esempio alla diga, la grande diga tra Arizona e Nevada, che oggi porta ancora il suo nome. Il problema di Hoover è che certamente ha esacerbato in qualche modo la crisi economica del tempo. Il suo Smoot-Hawley Act, quindi la legge Smoot-Hawley, imponeva delle tariffe di importo merci a livelli storici per stimolare la domanda di merce interna, ma questo finì per esacerbare la farraginosità del sistema di commercio internazionale, e questo consacrò Hoover, spiace per lui, alla storia, alla Grande Depressione. Quindi quando uno dice Hoover ovviamente pensa immediatamente a quegli anni lì, proprio al 1929-1931. Come un altro presidente dopo di lui, Richard Nixon, Hoover era un quacchero. Allo scoppio della Grande Guerra dirigeva il Commission for Relief in Belgium, cioè una sorta di commissione che appunto si occupava della situazione drammatica in cui versava il Belgio invaso dall'impero tedesco. E con il passare degli anni dopo la sconfitta contro Franklin Delano Roosevelt, Hoover divenne sempre più conservatore e certamente più chiuso, laddove invece, forse perché appunto era diventato presidente, quindi doveva anche cambiare atteggiamento, Roosevelt invece si aprì sempre di più. Franklin Delano Roosevelt, cugino di Teddy Roosevelt, un cugino lontano anzi di Teddy Roosevelt, uno dei primi dei presidenti più rilevanti, anch'egli tra 800 e 900, apparteneva a una delle famiglie dei cosiddetti patrizi del Nuovo Mondo. Roosevelt aveva studiato ad Harvard, poi si diede alla politica, sebbene molti parenti ed amici lo vedevano meglio nell'ambito della filantropia. Poi a un certo punto sposò una nipote di Teddy che si chiamava Eleanor Roosevelt, che sarebbe poi diventata quella Eleanor Roosevelt, ed era sin dai primi momenti, visto che ne parlavamo poc'anzi, un sostenitore della Lega delle Nazioni. Come molti democratici al tempo, era anche lui a favore e anche oggi era a favore del multilateralismo. Diciamo che è curioso sapere vedere l'evoluzione politica e anche economica, se vogliamo, delle policy economiche di Franklin Delano Roosevelt. Infatti fu eletto Roosevelt chiedendo dei tagli di bilancio e viaggiando su una piattaforma di politiche di austerità, come ad esempio quando arrivò alla Casa Bianca immediatamente fece togliere le pensioni ai reduci di guerra e gli stipendi e molti con tagli agli stipendi dei dirigenti pubblici. Si rese conto però presto che l'austerità in quel caso non funzionò e quindi dopo le pressioni dei sindacati, appunto molti sindacati erano vicini ovviamente al partito democratico, dovette invertire la rotta perché appunto molti attori glielo chiedevano e imponevano. Quindi Roosevelt, come se nulla fosse, cambiò linea e si diede al contrario delle politiche che aveva fatto, cioè tutta una serie di investimenti, il famoso New Deal, una serie di leggi che ad esempio incorporavano investimenti in opere pubbliche, ma anche contrattazioni collettive e, occorre dire, anche un primo sistema pensionistico. Roosevelt è oggi ricordato anche e ancora per una legge del 1933 che si chiama Glass-Steagall Act. E la Glass-Steagall, la legge, è una legge che separava le banche commerciali dalle banche di investimento. Se lo ricorderanno gli esperti del settore, perché questa legge sarebbe stata poi abolita negli anni 90 da un successore di Roosevelt, un successore tra l'altro anche democratico, Bill Clinton, che certamente separava, che invece riuniva, invece il Glass-Steagall le separava, le banche commerciali dalle banche di investimento, e che ovviamente, come oramai è stato appurato, diede una mano allo scoppio tanti anni dopo di una speculazione, di una crisi economico-finanziaria del 2007-2008. Ma un'altra importante legge di Roosevelt fu il Social Security Act, che espanse il sistema di welfare come mai prima ad allora, e fu una misura abbastanza popolare che contribuì a farlo rieleggere nel 1936, quando vinse addirittura con il 61% dei voti, che è il più largo consenso della storia elettorale americana. Roosevelt fu anche l'unico presidente che fu eletto una terza e una quarta volta. Queste elezioni sono ovviamente oggetto di dibattito, quindi in questo senso venne imposta una limitazione a due mandati poi più avanti, ma quello che preoccupò di Roosevelt fu il ricorso eccessivo agli executive order, quindi insomma i decreti del presidente, e certamente i campi di internamento per i cittadini americani di origine giapponesi dopo gli eventi di Pearl Harbor. Su questo è stato scritto parecchio negli ultimi anni, però in qualche modo non sono elementi che storiograficamente, a livello morale è un'altra cosa ovviamente, ma che storiograficamente hanno gettato una luce, un'ombra su questo indiscusso statista del nuovo corso. C'è differenza tra un presidente buono e un buon presidente. Carlo Azeglio Ciampi è stato tutti e due. Nato a Livorno, era sia dunque un presidente buono e fu anche tutto sommato un buon presidente. Rispettato, amato talvolta, una figura certamente professionale, di continuità e di rispetto, ma anche di garanzia dei limiti istituzionali e costituzionali. Carlo Azeglio Ciampi faceva parte di quella rara burocrazia, se vogliamo, pur sempre burocrazia, ma una burocrazia intelligente, preparata, sobria, qualificata e competente. Diede certamente una mano all'immagine dell'Italia come paese stabile e affidabile al tempo. Fu capo dello Stato 1999-2006 e certamente fu un grande promotore della unità europea e dell'unità d'Italia. È colui che rivitalizzò il tricolore, che ha sempre avuto, come dire, difficoltà ad imporsi come simbolo nazionale. Ciampi aveva d'altra parte avuto sempre una educazione europea, aveva studiato a Lipsia, conosceva il tedesco, in questo senso era abbastanza de Gasperiano, perché anche De Gasperi era stato deputato al Parlamento di Vienna, ma come De Gasperi d'altra parte aveva anche un'altissima concezione di quella che poi sarebbe diventata l'odierna Unione Europea, aveva in mente la federazione pacifica tra i popoli e non l'unione di burocrazie statale. Gli stati, secondo Ciampi, dovevano rimanere sovrani, ma certamente per ampliare la loro importanza e caratura occorreva cedere sovranità. Questa linea, che tra l'altro poi è la linea che è stata portata avanti da figure che, come Ciampi, sto pensando a Mario Draghi, hanno poi servito come presidente della Banca Centrale Italiana, ma che comunque si sono espressi per una Europa che deve essere protagonista nel mondo. Ciampi aveva una nozione molto larga di nazione, aveva combattuto il nazifascismo e certamente si ascrive a una tradizione italiana di buoni presidenti della Repubblica, di destra, di sinistra, più di centro-destra, più di centro-sinistra, più conservatori, più progressisti. Penso che si possa dire che la storia della Repubblica italiana è costeggiata, quantomeno negli ultimi 40-50 anni, da ottimi presidenti della Repubblica, certamente tutti molto diversi, ma certamente attenti a dare vigore e armonia istituzionale in un paese spesso sfilacciato, spesso senza un senso di unità nazionale. Ciampi, tra l'altro, è anche stato primo ministro e dovette gestire la crisi della cosiddetta prima Repubblica Morente, primo ministro nel 1993, l'inchiesta di Mani Pulite, la mafia, l'Italia che stava uscendo dallo SME. Ecco, Ciampi si trovò ad amministrare uno Stato in ginocchio, da presidente poi appunto eletto a gran maggioranza in Parlamento. Il presidente Ciampi tenne a battesimo quattro governi, il governo D'Alema, il governo Amato e due governi Berlusconi. I senatori a vita che ha nominato sono tra, diciamo, le tre figure molto importanti del panorama culturale, scientifico e imprenditoriale. In quest'ordine Mario Luzi, il poeta, Rita Levi-Montalcini, la scienziata, e poi Sergio Pininfarina, industriale, appunto. Ciampi, come ho detto prima, si era sempre speso per ridare vigore al tricolore, un elemento che dovrebbe unire gli italiani, per un presidente che tra l'altro non aveva tessere di partito in tasca, se non quella da giovanissimo del famoso Partito d'Azione. Ciampi conosceva il ruolo dell'Italia nel vecchio continente, ma vedeva i limiti e dell'Italia e dell'Europa, e cioè del vecchio continente. Non si è mai lasciato prendere da uno stupido nazionalismo che sembra essere abbastanza di moda oggi, ed è stato certamente un assertore invece del patriottismo, cioè un paese tra altri paesi che hanno tutti la stessa dignità, grossa differenza con il nazionalismo che invece prevede che un paese, un popolo e un tempo si diceva una razza, è meglio degli altri, qualcosa che assolutamente è incompatibile con chi ha una visione certamente progressista, ma anche aperta, liberale, democratica e certamente aderente ai valori cosiddetti europei e occidentali.
Siamo così giunti alla fine del 51esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.